per finirla. Vabbè, insomma, grandi performance qui al mixer, e con questa ottima introduzione andiamo ad aprire un argomento che forse possiamo quasi chiamare geopolitico, comunque di grossa politica industriale.
Proprio geopolitica.
Dici senza quasi.
Parlavamo di chip.
Parlavamo di chip, continuiamo a parlare di chip. Parlavamo di Cina, continuiamo a parlare di Cina, perché potreste aver sentito che l'amministrazione Biden ha... ha fatto una legge, il CHIPS Act, che ha proprio come oggetto la limitazione delle esportazioni di chip, tecnologie, cose verso la Cina, volte essenzialmente a controllare, a limitare il ruolo che la Cina ha in questo settore. Diciamo, vediamo di capirci qualcosa,
diciamo,
in più.
Che questo è, diciamo, non per dire che Biden non è stato originale in questa cosa, ma questo è soltanto l'ennesimo passo in una guerra commerciale che già da tempo hanno ingaggiato Stati Uniti e Cina per la prevalenza sul mercato, sostanzialmente, appunto, dei circuiti elettronici, dei chip, eccetera, ma non solo dei chip tecnici, ma anche di altre robe, tipo le batterie, tipo le insomma tutto quello che riguarda ormai il mondo dell'elettronica.
Sicuramente.
Ora, qual è la situazione al momento?
Da cosa vogliamo partire? Dal quadro della situazione della produzione dei chip o da quello che dice la legge?
Partiamo dal quadro della produzione dei chip. Partiamo. Dove vengono dal rotti i chip?
Ah, in tante parti del mondo, dipende quali chip.
Esatto,
perché i chip più interessanti non li fanno in Cina.
Sì, se andiamo da un punto di vista meramente quantitativo, cioè al chilo di chip, probabilmente la maggior parte dei chip viene prodotta in Cina.
Sì.
Se appunto li misuriamo senza considerare che fanno. Se invece andiamo a guardare quali sono le cose più costose, più ricercate, scopriamo che in realtà il principale produttore di questo tipo di chip sono gli Stati Uniti
o Taiwan.
O Taiwan, ma anche la Germania,
che sono gli Stati Uniti, su via.
Sì,
non siamo sciocchi.
Povero Taiwan, che è divisa tra l'essere una colonia americana e l'essere una colonia cinese, praticamente.
Esatto. Il buon vecchio ultranazionalismo di un tempo, ormai è una roba del tempo che fu.
Cioè, dopo che si sono tenuti Chiang Kai-shek, hanno fatto finta di essere una l'intera Cina per 30 anni, ora si sono ritrovati a essere così sballottati. Vabbè. Comunque, diciamo, c'è questa grossissima differenza nel mercato dei chip. Cioè la Cina è il principale produttore mondiale dei chip, non c'è dubbio, ma la Cina produce quasi essenzialmente chip stupidi, sì, chip economici, cose
di qualche generazione fa,
cose ordinarie, soprattutto non è solo una questione di generazione, ma proprio cose ordinarie, cose che trovate nella maggior parte dei dispositivi, ma che non rappresentano un picco di tecnologia, rappresentano semplicemente l'ordinario. La Cina produce la gran parte della circuiteria ordinaria che si trova, che è attualmente impiegata dall'industria.
Ora, nel senso, non prendete una scorciatoia logica, non pensate che quindi produce cose irrilevanti, perché sì, questo non sarebbe vero, lo vedremo, ma comunque non ha la tecnologia di punta. Che cosa ha la Cina tra le sue carte? Quindi, appunto, produce chip, tanti chip che non sono un granché, li potrebbe produrre qualcun altro, ma ora li producono loro.
Sì.
Inoltre,
come dicevamo prima, facendo pesante il ricorso al dumping salariale per questa cosa,
certo,
producono a basso costo chip di scarso livello, proprio perché iper sfruttano chi produce i chip.
Inoltre, la Cina ha un forte controllo sulla una delle materie prime interessanti, che in realtà, è tra l'altro, in senso letterale non serve per produrre chip, ma è sostanzialmente è come se, nel senso che le terre rare sono utili per una serie di tecnologie che sono fondamentali per quello che gli sta intorno ai chip. Quindi va bene, ok, non è silicio, è quella roba,
sì,
che sta a fianco al silicio,
sì,
però questo è una sottigliezza,
diciamo, si può produrre facilmente,
esatto,
in molti posti, però diciamo quello che ci sta attorno, le cose che vengono usate per drogare il silicio, per produrre appunto i semiconduttori in maniera migliore, condensatori, nonché tutte le terre rare che servono pure le batterie, soprattutto perché ora, diciamo, la maggior parte della circuiteria attuale, cioè dei chip attuali, viene montati su device che alla fine vanno a batteria.
Esatto, quindi la Cina ha un buon controllo su questa parte della catena, che chiaramente non è una parte tanto risolvibile. Gli Stati Uniti, la parte su cui sono veramente forti, ancora più che proprio la produzione di chip sofisticati, è la progettazione. Cioè la progettazione dei chip più sofisticati viene dal mondo statunitense, e quindi in questa guerra in cui evidentemente ognuno tira acqua al suo mulino, ognuno fa valere quello che ha, qual è l'intento degli Stati Uniti? Agli Stati Uniti, a quanto sembra, la situazione attuale va bene. Il punto è che non vogliono che questa situazione cambi. Cioè, loro non è che vogliono rubare la produzione di chip di bassa qualità alla Cina. Probabilmente gli sta anche bene che quella parte la faccia la Cina, purché questo non cambi con il fatto che loro producono le tecnologie più interessanti.
Sì, perché la dinamica che c'è stata finora nella produzione appunto dei chip più usati negli apparecchi diciamo moderni è stata sempre la stessa, cioè questi chip venivano sviluppati su progetti per lo più americano, tedesco, giapponese, dove venivano prodotti quelli di punta all'inizio a costi esorbitanti. Quando questa avveniva una forma di diffusione di massa, i progetti venivano passati diciamo sostanzialmente ai cinesi in licenza, con vari accordi e così, che cominciava una produzione di massa. Quindi la dinamica è sempre stata questa, cioè le industrie statunitensi ed europee e giapponesi, che hanno una capacità di produzione molto minore, producono i chip di punta quando questi sono veramente di punta. Appena diciamo calano di livello e devono entrare nella produzione massiva, si passano ai progetti cinesi. Questa cosa è una cosa positiva alla fine per il mondo occidentale, perché quello occidentale più Giappone, diciamo, perché quello che si ottiene è che comunque viene preservata la proprietà intellettuale, viene preservato sostanzialmente una capacità di controllo. Cioè, se a un certo punto dovesse diventare la situazione geopolitica con la Cina insostenibile, semplicemente non verrebbero passati i progetti dei chip più nuovi. Ricordiamo che nel mondo della tecnologia informatica elettronica moderna il tasso di replicazione, il tasso di innovazione di questi prodotti è dell'ordine dei mesi. Di conseguenza, il fatto di non avere, a un certo punto, se noi diciamo che per un anno di crisi la Cina non riceve più nessun aggiornamento nella progettazione di chip, quelli che continua a produrre saranno vecchi, cominceranno a essere vecchi, quindi non si può pensare. È un po' quella cosa che diciamo si è vista con le famose armi russe, che nella guerra in Ucraina, che sostanzialmente le armi ce le hanno e come, però hanno mostrato ampiamente di essere vecchie, non aggiornate.
Ottima osservazione quella sulla guerra in Ucraina, perché è un passaggio che viene fatto anche in un comunicato, la trascrizione di un discorso che troviamo sul sito della Casa Bianca. Sul sito della Casa Bianca c'è un discorso in cui degli analisti di sicurezza fanno un ragionamento piuttosto interessante. Evidentemente, come dal punto di vista, non serve nemmeno che ve lo spiego se vi dico che ve l'ho preso al sito della Casa Bianca. Però che cos'è che dicono? Dicono: ma la guerra in Ucraina ci ha fatto capire una cosa, che quando noi abbiamo fatto tante sanzioni contro la Russia, tra cui quella sulla vendita dei chip, la Russia si è trovata in difficoltà ed ha dovuto utilizzare dei chip di qualità minore all'interno del suo armamento. Questo ci dà una grande conferma del fatto che queste tecnologie hanno non solamente un senso industriale, cioè non è solamente, come dire, il proteggersi la propria nicchia di mercato, un po' come l'Italia si produce di essere, no, uno delle nazioni di punta per l'olio, ok? Quello è un settore economico, cioè tu vuoi continuare a vendere il tuo olio a prezzi alti e quindi vuoi dire che sei il leader nella produzione di olio. Bene. In parte per l'America c'è anche questo, cioè vogliono continuare a vendere i chip a prezzi alti perché fanno i migliori chip, ma c'è anche un fatto militare, cioè vogliono dire: se noi ci manteniamo un grosso gap tecnologico con i nostri avversari sul piano dei chip, questo, oltre ad essere un vantaggio economico, è anche un vantaggio militare, perché gli altri, per fare le armi, ormai le armi sono piene di tecnologia e staranno più indietro rispetto a noi, quindi in una certa misura saranno da noi dipendenti. questo ragionamento sia vero sia un pensiero desiderante, io sinceramente vedo un po' della seconda, cioè mi sfugge come loro possano pensare che, senso, che poi danno, cioè, che poi alla Turchia gli danno la tecnologia per fare droni, perché se danno alla Turchia, allora, senso la Turchia è una mina vagante,
esatto.
E chiaramente glieli rivenderà la Russia, quindi è un po' ottimista, però diciamo che in parte il discorso fila, diciamo che... anche per quanto magari puoi non riuscirci, comunque pensare di avere almeno una parte delle leve a tua disposizione è senz'altro una strategia consolatoria.
Diciamo che questa cosa tra l'altro fila, diciamo, per due ragioni, una ragione per cui un po' fila e un'altra per cui, diciamo, effettivamente coglie un po' nel segno, anche se magari non sta proprio nel ragionamento. Quella per cui fila è il fatto che qua noi stiamo parlando effettivamente di della progettazione dei chip. Di conseguenza è stato già ampiamente dimostrato, appunto con dati di fatto sul campo, che nonostante appunto in Cina, ma anche in India e in altri paesi avvenga la produzione di chip con diciamo, quindi con progetti che magari sono nati nei paesi occidentali, effettivamente quello che non sembra che avvenga tanto è l'evoluzione. Cioè, tu puoi anche avere i miei droni con dentro il chip nuovo, però il problema è che non lo sai ricostruire. Questo è il punto. E su questa cosa un po' ci azzeccano, perché effettivamente sul campo si è visto che nonostante sostanzialmente sia stata esternalizzata, diciamo tra virgolette, la produzione di gran parte di questi prodotti di alta tecnologia progettati negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, ormai si producono in un sacco di altri paesi, non è spuntata una... come dire, come negli anni Ottanta è spuntata col mondo delle automobili, che quando, se vi ricordate, le automobili cinesi, anche quelle giapponesi, erano considerate delle copie delle auto europee o americane. All'epoca cosa succedeva? Venivano prodotte negli impianti là e poi giustamente hanno imparato a rifarle. Sul mondo dei chip invece questa cosa sembra che non stia avvenendo, almeno così sottolineano gli analisti. Un'altra cosa che supporta questa
quindi, da questo punto di vista, diciamo che le sanzioni sarebbero efficaci, cioè per lo scopo degli Stati Uniti di mantenere una superiorità tecnologica, perché uno potrebbe dire vabbè, tu smetti di dargli e loro se la fanno da soli, cioè tanto hanno le spalle larghe. Non è così facile, cioè per carità, mica saranno destinati a non saperle mai fare, però in quanto tempo, con quanti investimenti, quello su cui vedo un certo consenso è che sì, questa è una bella mazzata, cioè la Cina ci metterebbe tantissimo tempo.
Noi ricordiamoci su questa cosa i casi di processori, per esempio, diciamo, per chi è un po' più nerd e ha un po' più di conoscenze di computer, di come si chiama, che non è che la Cina non abbia mai provato a produrre processori su progetto suo,
anzi ne fa anche,
ne ha prodotti pure tanti, però diciamo questi in generale, per esempio mi ricordo come si chiamano quelli di quei portatilini,
stavo cercando di ricordarmelo,
Longson mi pare, sì, Longson, sì. Mi ricordo se Longson era il portatile, sì, o il processore,
sì, ma comunque, sì. È una buona keyword, diciamo, sì. Se potete cercarlo potete partire,
sì,
da
Longson con due O. Questi erano dei processori praticamente progettati su progetto completamente cinese. Funzionavano, non è che non funzionavano, però certo non potevano, erano dei picchi di tecnologia. Il punto è proprio questo: mentre qualcuno magari ancora diciamo dava qualche effetto positivo, diciamo qualche risultato positivo, però molti erano effettivamente scarsi. Non vi fate trarre in inganno quando sentite i nomi di processori cinesi. Dico, molti dei processori cinesi più famosi, quelli che funzionano davvero, in realtà hanno una progettazione comunque occidentale, contengono pezzi di progettazione occidentale. Io parlavo di professori proprio progettati in Cina. L'altro punto, quello che ovviamente, come dicevo, non coglie esattamente questa cosa, ma è un indizio, è che in realtà la Cina già da qualche anno, da un paio d'anni, ha fatto un progetto che si chiama Made in China 2025. Che, indoviniamo che cosa è? Non è il ministero il nuovo ministero dello sviluppo economico.
Ah, peccato, perché poteva essere.
No, non hanno chiamato un ministero, è un progetto che ha lo scopo sostanzialmente di avvicinare, cioè, di favorire la produzione locale di tutta una serie di asset per cui la Cina dipende dall'estero in patria. Questa è una cosa che già precedenti il Partito Comunista Cinese sta già implementando da qualche anno, e quindi, diciamo, se questo non è esattamente quello che dice la Casa Bianca, comunque va in quest'ottica, cioè, nel senso, è vero che loro non ci sono riusciti, ma è anche vero che ci stanno provando, cioè, nel senso, cioè, l'hanno proprio dichiarato che ci stanno provando.
Cioè, questa è stata una molla ulteriore, cioè, dagli scenari di guerra che ormai non vanno proprio più spiegati, sempre più evidenti, su quelli sono ovviamente una grossa parte delle motivazioni che hanno spinto gli Stati Uniti a fare questa mossa. In più, se ci pensi che la Cina proprio dice di voler fare di voler recuperare questo distacco
indipendente entro il 2025, questo era il piano. Tra l'altro, questa cosa è stata vista con molta preoccupazione perché nell'ultimo congresso del Partito Comunista c'è stata anche una certa enfasi su una cosa che si chiama fusione militare civile, che è, diciamo, una nuova visione che a me ricorda tanto quella della Corea del Nord, onestamente, più che quella di un avanzamento. Comunque, lasciamo perdere questo, i burocrati comunisti cinesi avranno valutato, che però è una cosa che ovviamente è preoccupante, perché se tu unisci il fatto di una sorta di autarchia nella produzione degli asset che non hanno, unito con una maggiore integrazione del mondo civile e del mondo militare, ne viene fuori una sostanziale superpotenza militaroide, diciamo, militarizzata comunque, che è indipendente dal resto del mondo per quanto riguarda la produzione di asset strategici, una cosa oggettivamente pericolosa.
Quindi, perché l'abbiamo detta un pochissimo e ancora un po' male, cos'è che stanno facendo gli Stati Uniti? Quello che gli Stati Uniti stanno facendo non è proibire o bloccare ogni tipo di contatto tra il mondo statunitense e quello cinese,
sì,
ma stanno puntando, hanno selezionato molto accuratamente quali tecnologie non vanno date alla Cina, individuando in maniera proprio molto tecnica, essenzialmente il concetto è le tecnologie più avanzate. Le tecnologie più avanzate non vanno date alla Cina, ma non solamente, come dire, come mossa di protezione, diciamo, che punta a far rimanere lo status quo,
cioè,
ma in realtà con un cambio di linea.
Uh-huh.
Il cambio di linea può essere, sempre io qui ho dei passaggi della Casa Bianca, che come vedete è proprio il mio soggetto ispiratore, perché dico, noi dobbiamo ripensare la premessa che avevamo una volta di mantenere un vantaggio relativo sui concorrenti in alcune tecnologie chiave, ma data la natura fondamentale di certe tecnologie, cioè dei chip sostanzialmente, dobbiamo mantenere un vantaggio che invece sia più grande possibile, quindi non un paio di generazioni di vantaggio. Questa era la dottrina precedente, era purché noi siamo primi,
che è stata quella che è stata sostanzialmente adottata, era un paio di generazioni di vantaggio, cioè il processore dell'anno scorso ai cinesi glielo posso dare, tanto.
E ora invece dice il vantaggio deve essere più grande possibile, quindi bisogna aumentare la differenza. Questo è l'obiettivo statunitense, e una parola che utilizzano è quella del moltiplicatore di forza, cioè dicono i chip sono una cosa che quando tu hai delle buone tecnologie poi le puoi usare per rifare altre buone tecnologie, tra cui inseguirti sullo stesso terreno, perché, no, diciamo, la progettazione di chip non è come la progettazione di un mobile, che tendenzialmente tu la fai principalmente, fai prima uno schizzo a penna, poi lo ripassi in CAD e poi hai fatto una scrivania più o meno. Il chip, la stessa progettazione dei chip è un processo altamente tecnologizzato,
sì, sì,
con
sì,
software avanzati.
Infatti,
quello
che sostanzialmente manca alla Cina è proprio la fase di progettazione.
Esattamente.
E tra l'altro, in questa cosa bisogna aggiungere, dal punto di vista,
cioè, un'altra parte su cui attaccano molto gli Stati Uniti è sulle competenze. Quindi dicono: se sei una persona legata agli Stati Uniti, anche se non sei residente, insomma, allargano molto il concetto. Quindi cittadini più residenti più un tot di altre persone che hanno dei visti, tutte quelle persone gli viene, non me lo ricordo più, vengono molto limitate sull'interagire con aziende cinesi, vengono molto limitate nel passaggio con la Cina, insomma protezionismo tecnologico.
Si vuole evitare il leak sostanzialmente.
Si vuole evitare il leak sia il leak diciamo di informazioni, ma anche il leak tecnologia, perché chiaramente una strategia cinese quale potrebbe essere? Tu non mi vendi tecnologie? Io mi compro tutti gli ingegneri.
Sì.
Io offro un sacco di soldi e quanto mi costa meno rispetto a finanziare un gruppo di ricerca?
Oppure ti invio a studiare 20.000 studenti, di cui 10.000 mi torneranno in Cina e quelli sapranno cosa fate.
Esattamente. O no, nel senso tante altre cose del genere si potrebbero immaginare con cui si potrebbe rubare questa conoscenza. Questi Stati Uniti stanno alzando le barriere.
Sì, sostanzialmente stanno alzando le barriere per andare, diciamo, verso un sistema un certo senso più protezione, cioè una sfida che ricorda tanto lo spionaggio industriale dei tempi che furono, cioè nel senso che sicuramente vedremo di nuovo fenomeni tipo lo spionaggio industriale, che però non è propriamente protezionismo, perché in realtà negli Stati Uniti non c'è, almeno da quello che dicono non sembra esserci l'interesse di rimettere dentro le fabbriche dei chip a basso costo. Cioè i soldi non stanno cercando di ricominciare a produrre chip a basso costo, vogliono semplicemente tenere questo gap ampio, così che se la Cina si vuole rendere indipendente sulla progettazione di chip lo deve fare, diciamo, in maniera praticamente da zero. Teniamo conto che le tecnologie necessarie per progettare, in questo momento la Cina non sarebbe neanche in grado di progettarla di progettarlo un chip moderno, perché la tecnologia che serve in Cina non c'è. C'è negli Stati Uniti, c'è in Germania, c'è in Giappone, ma non c'è in Cina.
E, a questo punto c'è da immaginarsi che la Cina non rimarrà impassibile di fronte a queste sanzioni. Quindi che cosa potrebbe succedere? La Cina probabilmente potrebbe a un certo punto fare, no, diciamo, delle contromosse, quindi diciamo se la gioca su quale piano se la potrebbe giocare. Allora, sul piano tecnologico, quello che ci sembra di capire, sinceramente io non ho appunto per abbastanza informato da me, però quello che leggiamo è che la Cina non sarebbe in grado di recuperare questo gap tecnologico in fretta, quindi non se la può giocare banalmente sul vabbè investo 10 miliardi di più in ricerca per 3 anni e ti ho ripreso. Non sembra questo lo stato dell'arte. Che cosa potrebbe fare allora? Potrebbe fare sanzioni economiche o comunque diciamo sfruttare la posizione di vantaggio che ha sulle terre rare. Quella è una posizione che si può giocare perché attualmente ne ha tante. Come stanno messi gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti nel frattempo si sono fatti il granaio, ma è un granaio di terre rare, nel senso che se ne sono accumulate per un po' di tempo, che probabilmente basta solamente agli scopi militari, quindi come vantaggio industriale non sarebbe sufficiente. Puntano un po' sul fatto che altri paesi loro alleati, Canada e Australia, stanno aumentando l'estrazione, però attualmente i leader dell'estrazione sono chiaramente i cinesi, e quindi questa rimane una posizione di vantaggio con cui si articolerà un po' il braccio di ferro. Quali altre ritorsioni può averci la Cina? E come diciamo, la Cina produce un sacco di chip di minor qualità, però questi non è che non valgono niente, perché di questi chip di minor qualità sono piene le nostre lavatrici, le nostre televisioni, ma soprattutto ne sono piene le nostre automobili.
Sì.
Tant'è che su quello alcuni articoli nel Financial Times diceva: prepariamoci al fatto che le automobili, soprattutto quelle elettriche, potrebbero avere aumenti di prezzo, potrebbero avere problemi nella produzione, perché questa è una leva in mano dei cinesi ed è difficile pensare che i cinesi non la useranno,
no,
visto che gli abbiamo appena fatto delle sanzioni.
E oltretutto, diciamo, noi pensiamo alle automobili come cosa piena di circuiteria e chip, perché ormai le automobili ne sono così, ma in realtà pensiamo che un sacco di tecnologia non necessaria, di chip diciamo a basso costo non necessari, sono presenti ormai ovunque, cioè in un sacco di attrezzature che noi utilizziamo, magari senza essercene motivo, ma ne potrebbero non esserci. Comunque ci sono chip che sono quasi sempre invariabilmente questi chipetti a basso costo, che sono per lo più prodotti in Cina, quindi non sono solo le automobili, ma tante altre cose che potrebbero subire un incremento di prezzo. Perché subire un incremento di prezzo e non essere a rischio? Perché in realtà questa qua è una guerra commerciale coi guanti, perché in realtà entrambe le parti
Con i guanti da pugilato?
No, no, con i guanti di velluto in realtà, perché entrambe le parti stanno giocando, la Cina verso l'indipendenza nella produzione di cose ad alta tecnologia, gli Stati Uniti verso, diciamo, il mantenere il vantaggio tecnologico, ma stanno giocando ben sapendo che loro non possono fare a meno dell'altro. Cioè loro non c'è una situazione che finirà a colpi di embargo, se per un motivo molto semplice. Dal punto di vista appunto dell'Occidente, se noi chiudessimo gli scambi anche solo dei circuiti con la Cina, il nostro stile di vita attuale subirebbe un tracollo incredibile, perché sostanzialmente ci sarebbero difficoltà ad approvvigionare cose che fanno funzionare sostanzialmente tutto.
Non la pensano tutti così, eh? C'è anche chi dice che l'Occidente potrebbe riaprirsi un sacco di fabbriche per quei chip e puntare su quel settore, gli sarebbe una buona mossa. A me sembra una posizione un po' strana, però considera una posizione,
questa è la posizione sovranista, che tu dici ok, meglio che ci abbiamo la crisi perché così ci rifacciamo tutto in casa, poi voglio vedere col chip.
La posizione sovranista tra l'altro fa anche parte proprio del, se non sbaglio, del proclama di Biden, sai, di quelle parti, diciamo, che sono più di propaganda, che sono l'introduzione alla legge.
Vabbè, nella propaganda
c'è anche il fatto che questa combatterebbe la disoccupazione, però sappiamo che tra l'altro non è credibile.
E tutti sanno benissimo che non puoi impiantare una fabbrica di chip da un momento all'altro e attenderti una produzione di qualità. Cioè, se noi cominciassimo a impiantare in Italia fabbriche di chip, probabilmente produrremmo chip più scarsi di quelli cinesi. Quindi magari no, all'inizio, poi magari con...
L'Italia ha delle fabbriche di chip, non sono di tecnologia italiana, comunque in Italia ci sono un po' di fabbriche di chip, no? C'è la ST.
Sì, lo so, cioè...
ST è forse il nome più famoso.
Sì, il problema non è questo, è che se tu quelle fabbriche producono determinati oggetti, se tu pretendi di aprire fabbriche per tutti i chip senza avere esperienza, cioè assumendo le persone così in massa, quindi diciamo dovendole formare tutte, non puoi pretendere di avere immediatamente una produzione. Questo è matematico,
Dipende dai tempi,
dipende dai tempi.
5 anni sarebbero già dei tempi ottimisti, ma ancora staremo parlando di una cosa verosimile.
Quindi, come dicevo, dal punto di vista dell'Occidente non c'è nessuna voglia di fare un embargo o qualcosa del genere nei confronti della Cina, perché non avremmo il tempo, perché in 5 anni sai quanti disastri possono succedere se noi smettiamo di avere i chip. Dall'altra parte però la stessa cosa vale per la Cina. Ricordiamoci che la Cina, essendo un paese alla fine avanzato, ha bisogno anche dei chip avanzati, che come dicevamo non produce lei. Infatti li importa quasi tutti, in particolare il 92% dell'importazione cinese di chip viene da Taiwan. Cioè sostanzialmente Taiwan fornisce quasi tutti i chip avanzati che vengono utilizzati in Cina, quindi l'ipotetico embargo che vedrebbe Taiwan dalla parte degli Stati Uniti, ovviamente la Cina sarebbe completamente priva delle sue componenti di tecnologia più alta, senza industrie che hanno progetti autonomi per produrle ancora, e B, senza avere neanche la possibilità di usare i macchinari, perché ricordiamoci che per ora i macchinari di litografia che si usano per fare i chip medio avanzati sono prodotti sostanzialmente da tre aziende. Una in Olanda, una in Germania, la Siemens in Germania, e una negli Stati Uniti.
Se ne fosse una giapponese, ero convinto che fosse la Nikon. Vabbè, comunque.
No, comunque diciamo quelli che sono più utilizzati, cioè quelli che sono riportati, almeno per essere quelli utilizzati in Cina, sono queste tre, e nessuno dei tre è cinese. Quindi queste si ricadrebbe nella roba che chissà se è vero oppure no, della famosa storia del Nord Stream russo. Non ci abbiamo i pezzi, la Siemens non ci dà i pezzi per aggiustarlo. E questa sarebbe la stessa cosa, la Siemens non gli darebbe i pezzi per aggiustarli. E come li producono loro i chip se appena si scassano i macchinari che per ora usano? Perché la Cina c'ha pure questo problema, cioè per fare i chip semplici servono macchinari avanzati che loro non producono.
Sì, quindi sì, in effetti un rapporto di mutua dipendenza molto complesso, in cui appunto, per quanto si stia evidentemente alzando un muro di schieramenti, attualmente lo Stato ci dice che questi schieramenti sono interdipendenti. Questo almeno per il momento, sicuramente c'è da aspettarsi, ma adesso già l'abbiamo visto, già vari mesi fa, no, abbiamo dato la notizia del fatto che l'Unione Europea aveva iniziato a fare progetti per aumentare la produzione di cibo sul suolo europeo.
Sì, sì, ma infatti, ma
quindi
l'idea
è chiaro
questa.
Che su quello c'è, insomma, qualcosa si sta muovendo, poi a che punto si arriverà, questo è presto per dirlo.
L'idea è chiara da ambo i lati. Cioè, nel senso, siccome la Cina si sta muovendo nella direzione dell'indipendenza con questo progetto dell'indipendenza del 2000, tecnologica del 2025, dall'altra parte stanno stringendo i cordoni, perché se avvenisse che la Cina si rende indipendente tecnologicamente mentre l'Occidente continua a essere massivamente dipendente dalla massa di a bassa tecnologia, a quel punto la Cina avrebbe vinto su tutto il fronte.
Ma pure per loro il 2025 è una data simbolo, perché è come per noi a Roma che c'è il giubileo e quindi bisogna fare tutto entro il 2025.
Non lo so, è che il progetto si chiama così, si chiama 2025, quindi a meno di ritardi.
Quindi non è per il giubileo, tu mi
dici.
Non è
per il giubileo.
Ultimo dettaglio legato a questa notizia, una notizia che viene dal Regno Unito, in cui una fabbrica di chip, la più grande sul suolo britannico, stava per essere comprata da un'azienda di proprietà cinese, e questo accordo è stato bloccato perché, insomma, diciamo, il governo, no, si è messo in mezzo e ha detto no, questo è asset strategico, non si può vendere.
Sì, è una cosa, come sapete, i governi hanno la possibilità, nella maggior parte dei paesi del mondo i governi hanno la possibilità di dichiarare una cosa, una industria, un settore, un'industria, una cosa, un asset strategico, e questo fa sì che questa venga tolta dalle disponibilità del mercato e quindi non possa essere oggetto di compravendita, perché appunto è un asset strategico, non può essere posseduto dall'estero. Ora, diciamo, l'acquisto di questa ditta era in realtà una ditta olandese, la Nexperia, che però in realtà è controllata da una lista, da una ditta cinese, tra l'altro di quelle a parziale controllo statale, quindi diciamo.
Ah, la Nexperia è di proprietà cinese, ma sì. Pensa.
Sì, e a parte appena la Wingtech, che è una ditta cinese, parziale interesse, diciamo, statale. Quindi ora è stato considerato questo un asset strategico e quindi non gliel'hanno venduta. Ovviamente questa cosa fa parte sempre della strategia, perché un'altra strategia effettuata dalle ditte cinesi è proprio questa, cioè mi vado a comprare una ditta che mi produce cose ad alta tecnologia, una volta che me le compro i progetti sono miei e li mando in Cina.
Sì, e niente, quindi questa è un po' la situazione che elettronica da un lato all'altro del Pacifico, e con questo andrei a prendermi uno stacco musicale in cui, se ci riesco, stavolta metto pure i Kraftwerk insieme ai Portishead e poi continuiamo con qualche altra ultima notizia.